Benvenuti in e-commerce Expos, ho il piacere di annunciare un grande ospite, nonché un grande amico, Angelo Nico Maiolini. Benvenuto Angelo.
Dani, allora ti ringrazio e ben trovato. Bella l'idea del nuovo format. Spero che sia intrattenitiva e informativa. Andiamo avanti.
Assolutamente, assolutamente lo sarò. Allora, innanzitutto io all'interno di questo podcast faccio sempre le solite domande di rito, perché mi piace soprattutto cogliere quello che è il lato umano dell'imprenditore prima del lato professionale, perché secondo me vanno proprio di pari passo. Quindi, innanzitutto ti voglio chiedere, Angelo, come stai?
Molto bene, molto molto bene, grazie. Soddisfatto,
Soddisfatto.
carico,
Caro, beh, come
bene,
sempre.
molto bene.
E senti, altra domanda di rito di E-commerce Exposed, il primo podcast italiano per quanto riguarda il mondo delle vendite online, è chi è Angelo Nico Maiolini?
Ok, domanda di rito ma mai banale. Rispondo e inizio con rispondere e dire, intanto sono una persona normalissima,
Certo.
ma curiosa. Curiosa che cosa vuol dire? Nel senso che amo intraprendere determinate cose perché le prendo come sfide personali, quindi sono una persona intraprendente, molto curiosa e mi interessa tutto, tutte quelle dinamiche, quelle cose che non tutti riescono a risolvere. E principalmente, essendo che comunque siamo esseri umani, abbiamo bisogno comunque di moneta, di fare business, di fare soldi e ho imparato nel tempo che i problemi che si risolvono portano guadagni, quindi sono una persona intraprendente, curiosa, ma con un focus mirato sul guadagno. Questo è quello che sono. Ad oggi sono un imprenditore titolare di un'agenzia marketing in Italia e ci
Ok.
occupiamo di vendere servizi alle imprese.
Perfetto, perfetto. E senti, dato che sei un imprenditore titolare, CEO, no? Dicendola in
Diciamolo così.
linguaggio curesco, CEO di un'agenzia di marketing, puoi spiegarci tecnicamente in cosa consiste se ci dici pure un po' la differenza tra social media marketing agency e performance marketing agency, e qual è secondo te il miglior modello di business tra le due?
Ok, tendenzialmente un'agenzia si occupa di cedere servizi, in questo caso parliamo di agenzie di web marketing, quindi servizi web. Tendenzialmente una web marketing agency, ok, cede quelli che sono i servizi di agenzia, che possono
Certo.
essere la costruzione di un sito web, che può essere la gestione di un social media. Di un social media come Instagram, come TikTok, quindi la
Certo.
creazione dei contenuti.
Certo.
Ok? Come può essere anche la gestione della pubblicità, quindi dell'advertising, oppure i piani editoriali, i calendari editoriali, la comunicazione fatta ai già clienti, quindi parliamo di email, parliamo di comunicazioni vere e proprie. Una performance agency invece è anche una web marketing agency tradizionale, ma ha un focus verticale sulla conversione.
Esatto.
Per conversione intendiamo e-commerce, per la conversione intendiamo lead generation, ossia tutte quelle manovre, tutte quelle azioni che sono mirate alla conversione, che portano in modo tracciato un risultato all'azienda. Questo è quello che fa una web marketing agency, questo è quello che fa una performance marketing agency.
Quindi la tua è una performance marketing agency?
Sì, inizialmente nasce da Performance Marketing Agency perché prima di essere in Italia io avevo una web marketing agency a
A
Londra.
Londra, mi ricordo.
Quindi
Bellissima Londra, tra l'altro.
molto
Bellissima.
bella,
Ci
molto
sono
bella.
andato, ci ho lasciato veramente il cuore. Io sono residente a Dubai, però Londra, lo dico perché poi sono onesto intellettualmente, tu mi conosci, schietto, onesto. Londra per me è più bella di Dubai, devo essere sincero.
Londra
Non si batte.
credo che sia l'unica grande città dove tutto e tutti possono essere tutto, nel senso che ti offre così tante opportunità che, come si dice a Londra, un detto londinese è it's up to you, dipende
It's up
solo
to
da
you,
te.
proprio londinese.
Proprio londinese, dipende solo da te.
Dipende solo
Un'altra
da te,
caratteristica
è
degli
vero.
inglesi che a me è piaciuta tanto è che tu potevi essere, magari, di fianco potevi avere una delle persone più ricche, più
Certo,
intraprendenti di Londra,
certo.
ok? E dall'altro lato avevi nella conversazione magari una persona umilissima che era un operaio. Questa scena mi è rimasta molto impressa, nel senso che c'era questo grande imprenditore che comunicava con l'operaio, ma l'operaio stava insegnando all'imprenditore, stava insegnando delle dinamiche del lavoro, perché lui lavorava per quell'imprenditore, e gli diceva quelli che erano i problemi. Alla fine di ogni quesito, ogni discussione, l'inglese, usually, ok? Ok,
Certo.
tendo ad utilizzare il termine make sense, che poi io ho fatto mio, cioè nel senso make sense, ha senso quello che ho detto? Tu puoi avere tutti i titoli del mondo, puoi fare tutto il fatturato del mondo, ma se una persona ti mostra una sfaccettatura di un problema che tu non hai visto, e alla fine del discorso dice make sense, ha senso quello che ho detto? Ha senso, anche se tu hai tutti i titoli del mondo, stai zitto e impari. Questa è una grandissima caratteristica dell'inglese, dell'imprenditore inglese, della mentalità inglese.
Perché poi c'è proprio questa differenza tra la mentalità inglese piuttosto che americana rispetto all'italiana, che è una mentalità invidiosa. Cioè, l'italiano, secondo me, personalissima considerazione, poi mi direi la tua, l'italiano secondo me è così, quello lì c'ha la Ferrari, per averla ha truffato, ha rubato, è una persona losca. Invece l'americano è una persona che ammira l'altra persona e quindi tende a fare di più. Quindi l'italiano dice, punta il dito contro, l'americano invece dice: lui l'ha fatto, posso farlo anch'io. Per me quello è fonte di
È
ispirazione.
motivato.
Tu che ne pensi di questa visione?
Credo che in parte sia vera, la faccio anche mia, quindi dico in parte, perché è molto soggettiva come cosa. Non è possibile fare di tutta l'erba un fascio, non tutti gli italiani sono così, anche io sono italiano, tu sei un italiano. Tendenzialmente quello che penso, sì, è una questione di mentalità, ci sta, che può essere una questione di mentalità, però io credo che questa cosa stia mano a mano scomparendo, ok? L'unica cosa che credo che faccia parte proprio del DNA italiano è il genio.
Il genio italiano.
Per me noi abbiamo una marcia in più,
Il
cioè mi
genio.
sono confrontato con tantissime persone, inglesi, tedeschi, spagnoli, portoghesi, americani. Il genio italiano, cioè l'arte di uscire veramente dall'inferno senza
Questo
niente. Non è cosa comune da tutti, cioè è più rara in altri paesi che in Italia, quindi questo è da riconoscere, nell'italiano è da riconoscere. Tralasciando l'invidia, ci può essere l'invidia, ma se sana, aiuta.
sì, secondo me deve essere uno sprono per l'appunto a fare di più. Quando io
Deve.
non avevo niente, io guardavo quello e dicevo, io posso essere come lui, se l'ha fatto lui, posso farlo anch'io. Però l'invidia cattiva poi è fine a se stessa e
Ovvio.
resta a chi la prova.
Ovvio che è fine a se stesso. L'unica cosa che possiamo consigliare alle persone è chiedere how, cioè
Come hai
come
fatto?
hai fatto a raggiungere quella cosa, cioè inizia a chiederti il come. Il come si fanno determinate cose,
Certo.
poi vedrai che il tuo cervello cercherà le risposte.
Concordo assolutamente, non aggiungo altro perché concordo pienamente e vado direttamente alla prossima domanda.
Andiamo.
Tu oggi sei un imprenditore di successo, una persona appagata, hai raggiunto traguardi veramente da 1% in Italia ma anche oltre. E la mia domanda è, io conosco te, conosco la tua storia, ci conosciamo da anni, ti stimo e ti apprezzo prima come persona che come imprenditore. Quello che ti voglio chiedere è, so che tu sei partito da zero.
Da meno 10,
Da meno 10.
sì, no, mettiamolo così, nel senso sì,
Aiutami a dire,
sono partito da zero.
ed essendo partito da zero, come hai iniziato la tua carriera?
Allora, ho iniziato la mia carriera un po' particolare, nel senso io ho fatto il percorso classico, però già nel mio percorso classico, quindi scuola, università, eccetera, ho iniziato a fare qualcosa, nel senso che sono sempre stata una persona, diciamo, affamata. Ok,
Intraprendente.
sì, affamata, nel senso, ma io lo facevo semplicemente per una questione di appagamento personale, cioè non sono mai stato un ragazzo, che ha amato andare al campetto a giocare e quindi mi sono sempre dedicato a questi strumenti. Poi ho avuto la fortuna che comunque in casa mia anche mio padre è appassionato di tecnologie, io avevo il computer sin da piccolissimo. Tant'è vero che il mio primo video su YouTube è stato caricato nel 2006. 2005-2006, quando ancora YouTube in Italia era solo ed esclusivamente in inglese e internet era con i rumori,
Non esisteva
non
internet
esisteva.
all'epoca.
Io per caricare un video ci ho messo tutta una notte, cioè
Certo.
qualcosa di assurdo.
Chiaro.
E all'epoca feci un trailer, avessi continuato,
Se
avessi
avessi continuato quando stavi nel
continuato,
2007, oggi saresti il
a
più grande
voglia,
youtuber italiano, cioè.
non so il più grande, ma comunque avessi continuato,
Top 4 Italia.
avrei fatto veramente
Sicuro.
anche là un bellissimo percorso. Però tendenzialmente sono sempre stata una persona curiosa, quindi dal percorso classico ho iniziato a fare un po' di cose, da organizzatore di eventi, da PR in discoteca, da organizzatore di eventi. Poi c'è stato il boom di Facebook, dal film The Facebook presi spunto e realizzai su Facebook stessa la pagina scolastica. Dalla pagina scolastica io per farla ingranare, perché già i dati mi
Ok.
appassionavano le insight, le cose, vedevo pochi mi piace, pochi cose, e io ho preso proprio spunto dal film di Facebook, dei social network. Che cosa è successo? Ho messo in competizione le persone della mia scuola, come il film,
paro.
Solo che i dati, i risultati, io li condividevo su un sito esterno fatto su One to One. Si chiama One and One, l'hosting che mi ospitava all'epoca. E il sito si chiamava LOR, che vuol dire left or right. Quindi vota a sinistra o a destra. E io postavo i risultati là sopra, arrivavo a fare 16-17 mila visite a settimana.
E che comunque creava engagement.
Creava engagement, certo. Ma io ho venduto quei 16-17 mila views a settimana, certo, come spazi pubblicitari per le discoteche per cui lavoravo. Quindi andavo a fare le fotografie in discoteca, in esclusiva, e postavo le foto sul sito. Io avevo 17 anni.
Figurati.
Era estate, a 17 anni, a settembre-ottobre è uscito, non so se si può dire, forse oggi non c'è più, ma al limite lo tagliamo, è uscito un competitor, forse qualcuno lo ricorda, lo conosce, Party Guide. E io automaticamente sono caduto a terra. Party Guide...
No, lo possiamo dire assolutamente. Party Guide era un competitor...
Tra virgolette un competitor. Party Guide era ben strutturato e andava, mandava i ragazzi a fare le foto nelle discoteche e le postavano online.
Ok.
Questo è successo.
Un'agenzia.
Così è stato. Poi da lì è terminato il diploma, mi sono diplomato in ragioneria programmatore, sono andato all'università in fisica perché ero interessato a fare astrofisica, perché è una passione, mi piace lo spazio.
Ah, ti piace la fisica?
La matematica, la fisica, tutto ciò che può essere determinato da numeri. Okay? Non amo le incertezze, anche se la vita è fatta di incertezze, ho imparato ad abbracciare le incertezze, ma non sono un amante delle incertezze. Però facendo il percorso di fisica, lì mi si è accesa realmente la lampadina all'università. Nel senso che...
Quindi hai studiato all'università?
Ho provato a studiare. Ok, o no, ho studiato all'università, ho fatto fisica, e lì mi si è accesa la lampadina, nel senso che io vedevo la solita domanda: dove ti vedi tra 5 anni? Lì, quando studiavo fisica, mi vedevo come professore.
Un grande fisico.
No, mi vedevo come professore e non mi piaceva. Quella visione di me non mi piaceva. Mi ritiro dall'università, i miei dicono: va bene, non voglio andare all'università, fatti la tua strada.
Ma quindi tu ti vedevi come professore, non come un fisico, cioè un ricercatore di un professore che sta a contatto con i ragazzi.
Esatto, e quella cosa non mi piaceva, cioè non è, quell'immagine di me, quella proiezione di me non mi ha entusiasmato. Io da lì ho lasciato l'università, i miei mi hanno detto: ok, adesso tocca a te. Poi da lì ho iniziato gli studi di enologia, perché sono un appassionato di vini, mi piacciono, bartendering, eccetera, eccetera. Poi mi hanno offerto, io essendo calabrese, mi hanno offerto un lavoro come ragioniere di magazzino. Tu pensa a 20 anni, ok? Un lavoro come ragioniere di magazzino in Calabria, con contratto. Quindi era regolare, cioè il primo pensiero che c'hai, ah, macchina. La macchina, 20 anni, hai capito? Subito inizi.
La macchina, cioè mi vengono quei sorrisoni. Beh, che
è normale, è
quell'errore normale che uno fa sempre.
È normalissimo questa cosa.
C'hai 1.000 euro, c'hai 10.000 euro, no. 10.100 per la macchina.
La macchina. Quello è stato l'obiettivo che avevi comunque a quell'età. Sì. Facendo i ragionieri di magazzino, che è successo? È successo che praticamente lavoravo in questo magazzino, io dovevo fare la gestione, quindi... Uh-huh. Inventari di magazzino, sapere cosa andavano nei vettori, perché questo magazzino spediva la merce in tutta la regione.
Sì.
Io facevo l'inventario di quello che entrava, di quello che veniva spedito e consegnato. Al che mi venne in mente di strutturare un Excel sotto forma di bolla e sfruttare, all'epoca si chiamava SkyDrive, prima di diventare OneDrive, quindi il primo cloud di Microsoft. Io ho installato OneDrive, SkyDrive, sui cellulari dei vettori, con i fogli Excel coordinato, non compilavano la bolla a mano, la compilavano sul telefono, io avevo il gestionale sempre aggiornato.
Più tracciabile, più semplice.
Io di pomeriggio non andavo al lavoro, venerdì sabato non andavo, al che il mio datore di lavoro dell'epoca mi disse: ma tu, io so 30 anni faccio sto lavoro, tu pomeriggio non vieni, venerdì e sabato non vieni, ma il magazzino in ordine. Ha fatto: ma che hai combinato? Gli ho spiegato il sistema, ha detto: cavolo, però io non ti pago senza far niente. E mi mise a vendere i prodotti. Quindi mi ha messo rappresentante alle vendite. La mia prima vera esperienza di lavoro si è trasformata da ragioniere in magazzino a fare rappresentante alle vendite, perché diceva: hai una bella presenza, hai un buon parlare,
certo,
sei affabile, vai e vendi. Niente, quell'anno là... abbiamo fatto il record in Italia e abbiamo fatto il miglior fatto insieme tutto, miglior venditore d'Italia. Abbiamo venduto più di 1 milione di figurine, perché era un magazzino che vendeva
figurine. Per gli ascoltatori, di che genere?
Tipo quelle da Panini, però quelli là erano Pizzardi.
Erano?
Pizzardi Editore, Cucciolotti.
Pizzardi, ah, ok.
I Cucciolotti.
Ok.
All'epoca cioè quel magazzino che poi tra l'altro è diventato... mio ex suocero, Lui è il mio ex suocero. Comunque, là abbiamo fatto un record, lui molto in gamba, tutto il team molto in gamba, si lavorava bene, cioè, è stato raggiunto un risultato molto molto importante. Comunque, mentre facevo questo percorso con dei miei amici, sempre appassionati di tecnologia, smanettoni, cercare soluzioni, eccetera, eccetera, appassionati della Silicon Valley, quel mondo là, abbiamo cercato di avviare un progetto startup.
Una startup.
Progetto startup che non è passato, diciamo, indifferente. È stato adocchiato da delle persone che erano, in Speed Me Up di Bocconi Milano.
Ok. Cosa riguardava questa startup?
Allora, questa startup offriva il ticket unico per andare in palestra, nel senso per andare in palestra bisogna prendere un abbonamento,
Cioè,
come
sfruttava delle
pensavo.
convenzioni statali, per
No,
esempio?
nessuna
No.
convenzione statale. Tu per andare in palestra hai bisogno di un abbonamento. Con la startup che si chiamava Price Gym,
Ok.
praticamente che cosa facevi? Tu compravi il ticket online e andavi in tutte le palestre, come se fosse un ticket del
Ok. Ok.
cinema,
Un ticket
piuttosto che
del cinema.
fare
Ho
l'abbonamento.
capito, ho capito,
Questa cosa ha iniziato a interessare
ho capito.
e quindi là iniziamo un percorso full focus su problem solving. Non avevamo soldi, non avevamo
Ok.
competenze, ma avevamo tanta energia. E
Certo.
nulla ci fermava, eh. Noi ci mettevamo là, andavamo a Milano, andavamo a studiare, andavamo a Bologna a fare gli incontri, andavamo in giro, ci buttavamo nei garage, negli uffici, nelle case di chiunque, parlavamo, facevamo brainstorming continuo.
La bellezza delle cose non è la meta, ma è il viaggio, e siamo
Sì.
sempre
Però ti posso dire che nell'ingenuità delle cose,
lì.
noi
La
avevamo,
genialità
no, ma
comunque.
avevamo la fissa in testa, ho detto dai, dai ragazzi che siamo ad un passo nel diventare milionari, mo questa cosa la vendiamo, la vendiamo, la vendiamo, la vendiamo.
L'exit.
Sono
È
passati 4 anni, sono passati, non mi ho fatto niente. 4 anni
la bellezza comunque della spregiudicatezza dei 20 anni,
Esatto, abbiamo
quella spocchia pure dei
quella spocchia,
20 anni,
quella
che comunque,
cazzimma.
quella cazzimma che comunque l'ho notato su di me, l'ho notata su tantissime persone che frequento, perché poi io mi interrogo tanto sulla figura, com'è la persona che ha successo come persona prima che come imprenditore. Noto che comunque le persone quando crescono diventano più ordinate, perdono quella spocchia per diverse ragioni. Delle volte si perde la spocchia anche per le mazzate che ti dà la vita.
È
Tante
vero.
persone, perché la vita. Oggi tu sei in ascesa, io sono in ascesa, c'è quello che sta un po' scendendo invece, noi stiamo salendo, altri periodi viceversa. Ad un certo punto però, dopo i 35-40 anni, c'è un'età fisiologica, però è più lontana l'età fisiologica, e comunque c'è un calo.
Sì.
C'è un calo. E quindi la spregiudicatezza proprio dei 20 anni non ce l'hai a 30. A 30 c'è un'altra consapevolezza, però a 30. Secondo me c'è anche meno fame, meno propensione al rischio, perché poi se mai c'hai un euro hai paura di perderlo. A 20 anni non c'ho niente, non ho nulla da perdere. E altra cosa che ho riscontrato su di me, correggimi se sbaglio, è che quando io non avevo un euro e oggi c'ho 1,50 euro, io prima c'avevo molte più idee. C'avevo molte più idee perché dicevo non ho niente, allora posso fare questo, 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 questo. Oggi sono focalizzato sull'e-commerce, sulla formazione, c'ho molte meno idee.
Ma io credo che sia normale, nel senso che se quell'euro 50 è dato da un'azione che stai facendo, in questo caso l'e-commerce, ok? Automaticamente il cervello ti
Faccio più
porta perché
azioni che mi portano soldi, beh, è
ti ha
chiaro.
portato il
È
risultato.
certo.
È ovvio che
È
automaticamente se
certo.
hai qualcosa che ti porta un risultato, poi è una questione caratteriale di mindset, ok?
Certo.
Utilizziamo il termine mindset, ti porta a farlo in modo verticale.
Certo.
Se hai un risultato.
Ti
Se non
dico.
hai un
Ad
risultato, hai più voglia di provarne più di una. Ad
una certa però ti stanchi di provarle,
una certa,
veramente.
sì,
Cioè
ma
io
là.
oggi mi sento tipo il, come ti posso dire, di tutti questi ragazzi che vedo pure giovanissimi, 17-18 anni, fanno i video ancora sulle macchine, sulle cose. Mi sento un pochino il papà di queste generazioni. Sono cose che ho già visto fare, cose di cui veramente c'ho una pancia, no? Quasi dice. E quello che voglio arrivare a dire è che è bello quando sei all'inizio, hai tantissime idee, hai tantissima voglia di fare, non c'hai nulla, ma c'hai come ti posso spiegare? Quella fame, quella spregiudicatezza, quella voglia. Quell'intraprendenza anche che poi perdi. Perché una cosa, io ho 23 anni, dico prendo e parte, mi trasferisco a Dubai, non c'ho moglie, non c'ho figli, c'ho un ufficio fisico qui, ok, non fa nulla, però prendo, trasferisco, ho la forza di fare le cose. Ma a 35 anni prendo, parto, vado a Dubai, non lo fai più.
Sai cosa? Forse a 35 anni hai bisogno di ancora più forza per farlo.
Hai bisogno di
Quello
ancora più
è. È
forza.
perché abbiamo più ingenuità, nei vent'anni, c'è più ingenuità, nei vent'anni è giusto sbagliare, nei vent'anni è giusto fallire, e nei vent'anni è giusto sposare la filosofia di fallire meglio.
Sì.
Nei vent'anni si fa l'esperienza, nei 30 si scala.
Sì. Sì.
Quello è. Nei 20 scegli cosa vuoi fare nella vita.
Sì.
Nei 30 si scala. Che tu faccia un percorso di studi, che tu faccia business online, che tu faccia il barista, il cameriere. Nei 30 anni si scala. Il cameriere deve diventare manager di sala. Sì. Chi si è laureato deve avere un lavoro e scalare la posizione aziendale. Chi fa e-commerce deve avere più di un e-commerce, deve avere dei contratti di collaborazione, deve avere un'agenzia, deve avere brand, eccetera, eccetera.
Certo.
Nei 20 si sbaglia, si fallisce, si capisce, nei 30 si scala.
Mi riallaccio e dico, sbaglio, cambio, come dicevi tu, trovo una cosa che va bene, faccio più cose che vanno bene. Quindi come apro più e-commerce, faccio più cose, prendo più clienti dell'agenzia, però poi qua ne parleremo.
È un po' particolare.
È un po' particolare, perché hai a che fare con le persone, come affrontavo pure nell'altra puntata del podcast. E ti voglio fare la prossima domanda subito. Dell'intelligenza artificiale parliamo dopo in modo a sé stante. Ti voglio chiedere, sempre collegato alla questione imprenditoriale, il tuo più grande problema imprenditoriale qual è stato, come l'hai risolto e se l'hai risolto, perché oppure essere che ci stai combattendo, insomma, in qualche modo, il tuo più grande problema.
Allora, per scalare, il più grande problema è fare team. Per fare team hai bisogno delle persone giuste.
Certo.
Non solo a livello di competenze, a livello di visione, a livello di test.
Umano.
A livello umano. Il più grande problema è trovare queste persone.
Certo.
Come l'ho risolto? L'ho risolto parzialmente cambiando il modello di business. E qua mi riallaccio al modello di performance agency. Nel senso che, facciamo un esempio, ok, spudorato. Hai un cliente, ti porta 1000 euro al mese.
Ok.
Ok. Tu hai un'agenzia, vuoi guadagnare 10.000, uguale che hai bisogno di 10 clienti che ti portano 1.000 euro al mese.
Okay.
Ne vuoi fare 20.000, hai bisogno di 20 clienti, 100.000, 100 clienti. Ok. Quanto costa la gestione di un cliente di 10, di 100? Più clienti hai che ti portano 1.000, automaticamente hai bisogno di più persone. Quindi tendenzialmente lievitano i costi, ma hai bisogno di più persone. Quindi il problema è incentrato sulle persone. Hai bisogno delle persone giuste, competenti, con la stessa visione, a livello umano, tutto quello che vuoi. Quindi il problema reale è là. Cambiato il modello di agenzia in che senso? Nel senso che prendiamo meno clienti con presupposti diversi di scalabilità, ci facciamo pagare in percentuale. Quindi performance agency vuol dire proprio questo, nel senso cambiamo proprio il modello di business, facciamo scalare le imprese che si affidano a noi, perché un conto è portare un'impresa da 0 a 10.000, un conto è prendere un'azienda che fa 200, 300, 500.000 euro l'anno online e portarla a fare 1.000.000.
Cioè,
sono altre dinamiche, altri problemi da andare ad affrontare.
Perché
però,
fino a 10.000 fai lo store e le ads. Dopo i
10.000,
100.000 euro al mese, c'è il venditore dietro, il team da coordinare, le automazioni da fare, metti Zapier, cose.
La delivery.
Sono altre cose, la delivery è la cosa importante.
La delivery dell'azienda, anche non tutte le aziende, cioè a me è capitato anche di prendere delle aziende da scalare, ok, le abbiamo scalate molto bene, mi è arrivata la chiamata, ok, e dice: Nico, stacca le ads, stacca il sistema, perché non abbiamo più merce.
Certo.
Quello è un problema, quello è un mega problema nel momento in cui tu guadagni percentuale, cioè tu mi stai impedendo di farti lievitare il fatturato perché non abbiamo più merce da vendere.
Vogliamo spiegare, scusami ti interrompo, spieghiamo un attimo percentuale su ROAS, per chi ci ascolta cosa significa.
Allora, sono i tuoi ascoltatori, sanno che cos'è il ROAS?
Lo sanno, però per chi non lo sa, cioè pure chi mi segue non lo sa, poi ci sono pure nuove persone. Proprio partiamo dal ROAS, dai.
Diciamo così, ok, io investo 10 euro, perfetto, ne incasso 100, il ROAS è 10.
Sì.
È il ritorno dell'investimento pubblicitario.
Sì.
Praticamente per far funzionare le cose online è un mix, non serve una cosa, serve poco di tutto e anche fatto bene. Questa è la verità, è anche fatto bene. Va, ci deve essere il contenuto, ci deve essere il social media marketing, ci deve essere la cura, ci deve essere l'email,
l'ecosistema.
Ci deve essere il copywriting, esatto, l'ecosistema, ci deve essere il sito, ci deve essere la grafica, ci devono essere le ads.
Certo.
Ok. Ora, ritorno sul ROAS, praticamente che cosa vuol dire? Che sulla scaglione del ROAS, da 0 a 3.9 di ROAS, noi prendiamo lo 0%.
Ok.
Quindi noi garantiamo un ROAS superiore del 3.9.
Ok.
Dal 3.9 al 4.5 noi prendiamo il 3%. Dal 4.5 al 5.5 prendiamo il 5%. Dal 5.5 al 6.5 prendiamo il 6%.
Capito.
E così via. Fino a un massimale di 10. anche se abbiamo avuto ricari studio, abbiamo fatto con un'azienda che, peccato, fini di prodotti, siamo arrivati a un ROAS medio di 62. Quello è, però era una papita che non capiterà.
Perché conviene? Perché chiaramente se io prendo 1500 euro da un cliente di fisso, per esempio, e così a sé stante non guadagno più di quello. Esatto. Ma se io prendo, per esempio, faccio ROAS 10 e dico mi dai il 10%, possono essere pure 3-4 mila euro.
Sì, di performance, di commissione che ti dà un singolo cliente. Sì.
Ti conviene.
Conviene a me anche perché sono meno clienti, la gestione è completamente diversa e ovviamente la parcella è più alta.
Assolutamente, poi conviene pure al cliente perché dice ok, incentivo a lavorare meglio l'azienda.
Ma è una formula di garanzia, cioè io
è un rapporto win-win.
Win-win, sì, io sto andando da un'azienda e sto dicendo se io ti porto quel fatturato tu mi paghi, se non guadagni non mi paghi, quindi automaticamente è un sistema win-win. Questo ci permette anche come angolo di differenziazione sul mercato per prendere determinate aziende.
Certo. Quindi, però diciamo che tu prendi sempre pure un fisso.
Sì, prendiamo. Per
ammortizzare comunque. Cioè, anche se, perché poi non lo sappiamo, il mercato è volatile. Cioè, anche se io un mese non ti porto ROAS 34, comunque c'è il performance marketer che ha lavorato. Quindi il fisso ci vuole sempre.
No, il fisso c'è perché ci sono tutta una serie di cose. Anche perché, come dicevi prima, comunque le aziende sono persone, ok? Noi abbiamo sempre a che fare con le persone.
È difficilissimo, sia col team che con quelli fuori.
Abbiamo anche sviluppato, diciamo, un sistema che fa sì che i nostri clienti siano...
Aspetta, ti faccio proprio la domanda che ce l'ho qua. Come gestisci il rapporto con i clienti nella tua agenzia?
Okay.
E aggiungo ancora, quindi come gestisci il rapporto con i tuoi clienti e pure con il tuo team? Altra domanda che aggiungo, c'è una persona che... intercede tra il tuo team e i tuoi clienti, per esempio?
Ok, ora ti spiego. Praticamente all'interno dell'azienda, essendo una performance agency, noi abbiamo diversi reparti. Abbiamo un reparto di brand identity e visual content, tutto ciò che è visuale, contenuto.
Okay.
C'è un reparto dove c'è una responsabile.
Ok.
Quindi il primo step per creare un brand online
che si occupa di grafiche, videomaking, tutto quello che è visuale.
Tutto ciò che è visual.
Okay.
È creato e strutturato su un reparto, ma non solo quello, ma proprio la struttura del brand. Noi registriamo anche il marchio. Abbiamo tutte le procedure di registrazione del marchio nazionale, europeo e internazionale.
Certo, sì, lo so, perché poi spieghiamo che c'è un costo nazionale, europeo ce n'è un altro, in America ce n'è un altro. Altra cosa interessante è che se io lo registro in Italia e mi copia un francese in Francia, se non l'ho registrato in Francia, mi può copiare.
Può copiarti.
Certo. Può copiare.
Certo.
Quindi... questo è un passo interessante. Questa cosa mi chiedi, scusami, ti interrompo un attimo. La studiai da uno youtuber americano nel 2017. Mi è venuto in mente proprio adesso. Ecco che tutto ti torna in mente. Ma guarda che fatto.
Noi abbiamo un reparto dedicato a questo. Il primo step per sviluppare un'azienda. Se viene un imprenditore da me e mi dice Nico, io ho 500.000 euro da investire.
Registrare.
E fare il brand.
Quanto costa in Italia? C'è qualche stima?
No, dipende dal settore merceologico.
Dipende. Non c'è un costo fisso.
No, ci sono delle variabili. Comunque c'è la piattaforma, è tutto trasparente. Quindi si fa. Comunque, c'è il reparto che si occupa di questo. Il secondo step qual è? La struttura digitale.
Certo.
Quindi sito, landing, funnel,
squeeze
page, tutto
email,
ciò.
Tutto.
Esatto. CSM, CRM, qualora servizio, eccetera, eccetera. Quindi c'è il reparto di sviluppo, UX, UI. Poi, una volta che c'è il brand e c'è il reparto, fatta la struttura di sviluppo, che cosa c'è? La parte di gestione. Gestione semplice. Social media marketing, email... telefonate, contenuti e grafica, quello è un altro reparto a sé.
Okay.
Ok. E anche advertising locale. C'è differenza, nel senso che un conto è gestire un budget, faccio un esempio, di 1000 euro al mese in ADV,
certo,
con obiettivi di conversione nel locale.
Certo.
Un conto è farlo online nazionale, dove ovviamente ci sono molte più persone, molto più oneroso, ci sono altre strategie.
Diciamo che marketing local è più lead generation.
Ok, sì, anche. Però sono cose diverse, ok? Semplicemente sono cose completamente diverse. Un conto è gareggiare e fare rally, un conto è fare Formula 1, sono cose diverse. Ok, dinamiche differenti. Quello che dicevo è il reparto di gestione, che può essere sia locale che nazionale, in base agli obiettivi. Poi alla fine c'è il modello performance.
Certo.
Quindi se un'azienda ha determinati presupposti, quindi di budget, di delivery del prodotto, di customer care, e tutta un'altra serie di condizioni che non posso svelare perché comunque è il nostro modello interno, noi proponiamo a queste aziende il modello a performance. Ossia gli diciamo, abbiamo fatto un'analisi, vi stiamo gestendo da 3 mesi, vediamo che questo mese abbiamo fatto X, Y e Z, noi possiamo portarvi a fare X,
certo,
e chiediamo un compenso in percentuale.
Quindi diciamo che vi diramate in tutti i servizi, soprattutto.
Sì, però per questo dico ci sono diversi settori. Questi settori, automaticamente, tu immagina un'azienda,
certo,
che magari ha bisogno di tutto.
Certo.
Non è che ha, si mette da e ha 30 numeri di telefono. Quindi certo, che modello abbiamo sviluppato in questo caso? Noi affidiamo ad ogni azienda il cosiddetto account, ok? Accountant. Che cosa facciamo? Gli diamo un consulente diretto, Iwani, che risponde 7 giorni su 7, non dico H24 perché è insostenibile, però 7 su 7,
certo,
che affianca l'azienda. Quindi qualunque sia il problema, tu scrivi, chiami al tuo consulente, lui ti risponde, certo, e se c'è un problema grave si occuperà lui di attivare tutta la macchina di One. C'è un problema sul brand, sarà lui a chiamare,
che contatterà i vari reparti,
e coordinerà la macchina. Anche perché avendo questa tipologia di struttura, io so anche a chi far riferimento nel momento in cui mi serve capillarmente il report di quell'azienda.
Ok.
Così è molto...
Okay. Quindi diciamo che c'hai un accountant, una persona
che si occupa di gestire,
vige dall'alto sul su un unico progetto,
esatto,
a sé stante, e che ha i rapporti con tutti gli altri del team che si diramano e aiutano questa persona a crescere.
Esatto.
Ok, quindi poi lui riporta pure a te tutti quelli che sono i problemi, tutto quello che gli serve, insomma.
E io di notte mi metto e poi controllo tutto.
Questa poi è un'altra, dice, questa
perché,
è un'altra domanda.
Ma perché poi lavori di notte? Vai a gestire tutte quante l'azienda. Non è che le gestisci ok in prima persona, però comunque l'occhio glielo dai.
Ci sono clienti che contattano tipo pure di notte.
Sì,
può capitare.
Specie se sono esteri. Noi abbiamo anche clienti in Thailandia.
Orari,
certo. Mi ritrovo a fare delle call alle 4 di mattina perché è là sulle 9. Quindi capita, cioè, ci sono delle dinamiche un po' particolari. E quindi automaticamente il lavoro è... Allora, mi permetto di dire strano perché semplicemente non è ordinario.
Sì, no, perché l'imprenditore, a parte che non ha orari, ma questo è un pochino sempre, poi un titolare di un'agenzia di marketing che ha 20, 30, 40, quelli che siano clienti, è normale che deve essere comunque a disposizione quasi sempre.
Ma alla fine, sai cos'è? È che quelli in verità non sono i nostri clienti, è che noi siamo i clienti loro.
sì.
È quella la verità. Cioè, l'impresa che vende servizi non ha clienti, è il cliente dei propri clienti.
A partner proprio, cioè vere e proprie...
In percentuali sono proprio partner, noi siamo proprio partner di crescita. Questa è una cosa che i nostri partner apprezzano tantissimo, cioè perché noi, da noi si sono fidate anche aziende che avevano altre agenzie in precedenza. È una cosa che ci è stato ribadito più volte, è proprio questo, il fatto che noi siamo sempre presenti, ma anche in cose che non ci riguardano in prima battuta, nel senso, se loro stanno pagando quel servizio, noi sì, lo facciamo sotto termini di vendita, però è ovvio che prima di venderglielo lo mettiamo sotto termini di interesse, come dire, ma perché non proviamo questo? E se funziona sono loro poi a commissionarci anche l'altro servizio, perché ci sono aziende che vengono da noi solo per il brand, poi fanno il sito, poi fanno la gestione, poi vanno in performance.
Perché diciamolo, dico che comunque le classiche agenzie di marketing ti spillano soldi e non sanno fare niente.
Basta.
Questo
basta.
È un fatto a sé stante, si può dire. Invece tu, diciamo che ti prodighi più del dovuto.
Più del dovuto, ma per una questione che noi vogliamo i percentuali. Quella è la verità.
La tua fetta,
Come dicevo prima, il focus è sempre sui soldi.
Certo.
E non ce n'è. E l'unico modo per scalarla, realmente, non è il fisso di 1.000 euro al mese, è sicuramente la percentuale. Perché se io porto un cliente a fatturare 300.000 euro in un mese tramite un e-commerce sotto nostra gestione...
10%, quant'è?
Fate voi il conto.
Certo.
Non lo faccio io. Quindi, tendenzialmente, ok, non è proprio... a secco il 10%, però per dire è molto più alta la parcella che il singolo. Quindi se il focus è quello, ragazzi, e voi guadagnate in percentuale, vi garantisco, e questa è una frase che noi diciamo sempre ai nostri partner: il primo a voler vendere sei tu, i secondi siamo noi, e non ce n'è. Quindi
assolutamente così. E senti, sempre relazionato al fatto che tu sei un imprenditore di successo ma sei partito da zero, ti faccio una domanda super diretta: cosa consiglieresti sia ad un ragazzo che parte da zero, sia ad un te di 10-15 anni fa?
Allora, al me di 10-15 anni fa, di farlo senza perdere tempo, nel senso,
certo,
stato tanto tempo a rimuginare sulle cose, come a dire va, non va, come fare,
buttati,
come non fare. Vai, vai e basta. Vai testa bassa, sfonda tutti i muri, sbaglia, cadi, fatti male, sfonda tutti i muri uguale, vai. Senza pensare, cioè non metterci un mese prima di fare quell'azione, non metterci una settimana prima di fare quell'azione, vai e basta.
Fallisci prima, fallisci meglio.
Scritto qua. Fail better, fail better,
bellissimo.
Con le aste che sono crescenti, poi cadono,
certo,
e sono sempre più.
Mi piace imprenditoriale.
Questo è un mantra di vita.
Sì.
Fatto e sposato, e anche tatuato su pelle. Il punto, cioè, è questo quello che direi al me di ieri. Al ragazzo che oggi parte da zero,
buttati.
Dico la stessa cosa.
Buttati.
Fallo, basta, fottitene. Cioè, ma fottitene veramente, fottitene di quello che ti dicono, di quello che pensi anche. Cioè,
certo.
Fottitene, perché quelli sono tutti.
Soprattutto delle critiche, no? Perché quando ti criticano vuol dire che stai andando bene.
Bene, anzi, ti dirò pure di più. Fottitene pure di quello che stiamo dicendo noi in questo caso. Nel
certo.
senso, hai
certo.
un'idea, vai,
certo.
basta, vai.
Certo.
E prendila come sfida, cioè dimostra di aver ragione. Siamo noi a sbagliare, devi dimostrare che tu hai ragione.
C'è sempre quel passaggio difficile tra come si fa a dimostrare di aver ragione avendo risultati. Quando è che tu non devi demordere prima di riuscire ad aver ragione? E là è tosta, quando c'hai tutti conto, c'hai meno un euro sul conto in banca, c'hai skills ridicole perché sei all'inizio, allora devi apprendere le skills. Quando fallisci o non lo dici, oppure se lo dici ti dicono pure ah scemo te l'avevo detto, eh? Ma tu devi persistere, devi continuare, e se tu credi in qualcosa devi portarla fino in fondo, secondo me.
C'è una citazione bellissima americana che dice: tu le critiche le riceverai sempre da chi ha fatto meno di te.
Assolutamente, questa.
E mai da chi ha fatto di più, perché chi ha
certo.
fatto di più ti darà il consiglio, chi ha fatto meno
certo.
ti criticherà. Quindi da lì capisci un po' anche le tipologie di persone e le persone che ti
certo.
circondano. Tu non puoi sicuramente fare affidamento con le persone che hanno fatto meno di te, non hanno titolo per criticare.
No.
Ok?
No.
Quindi automaticamente fottitene.
Assolutamente, perché poi chi fa meno di te ti sta a guardare, punta il dito
Punto.
E dice. Però chi sta più in alto di te manco ti guarda, semmai non sa manco chi sei, pure se sa chi sei ti apprezza per quello che fai.
Ti apprezza per quello che fai, e se vai da lui, cioè, ti darà un consiglio,
sì.
cioè sta là la differenza, capito?
Beh.
Non è semplicemente il te l'avevo detto, no, ma in verità a me capita spesso, no, che mi chiedono cose, io ho sempre risposto veramente a tutti,
lo so, okay?
In un modo o
nell'altro,
a titolo ovviamente gratuito, cioè
certo.
nel senso che io non perdo niente nel poter essere utile. Poi ovviamente non è che metto da parte il mio per poter essere utile.
Cioè,
a te, no.
Quando c'è tempo libero.
Tempo libero, e anche se non intralcio i miei interessi, cioè nella più
certo, come no.
cioè, per essere più franco possibile. Quindi automaticamente io dico, ok, il risultato non è mai opinabile e non bisogna sicuramente demordere prima di aver raggiunto quel risultato, ma vi garantisco che lo scaglione più grande, ok, la sfida più difficile è quando si raggiunge il primo risultato e non fare i cazzoni. Quella è una sfida enorme.
Ti compri la macchina?
No, quella è una sfida enorme. Si raggiunge il risultato e automaticamente si diventa. È un attimo che fai
sì,
il cazzone, perché pensi che poi di nuovo tu riesca a fare la stessa cosa.
Non è detto. Questo è un passo interessante.
Quello è vero.
Cioè, qua c'è. Sai. Se tu mi avessi detto queste cose 4 anni fa, io le avrei prese per buone, ma avrei detto linguaggio puresco, non lo capisco. Però se tu me le dici oggi, c'è la mia vita che racconta, ed è vero. Cioè, se io oggi faccio 100, produco 100, sono 100 per un quantitativo, per un gruppo di persone, quindi mi sopraelevo, sono visto come guru, come esperto, non è detto che poi quel grande successo che ho in quel periodo ce l'avrò anche dopo un anno.
Non
che se
detto.
Io per esempio ho 30 clienti oggi che mi pagano netto al mese, con la mia agenzia faccio 25 al mese netti, li faccio tutti i mesi, li faccio tra un anno,
certo.
scalo e faccio sempre di più, dove sta scritto?
I clienti non ti pagano?
Non ti pagano, fatture insolute mai avute?
No.
Ah, te l'ho sempre pagato?
Sì.
Ah, è un passo interessante per questo.
Non ho...
Capita.
Sì,
capita.
Non ho...
E non è assolutamente un segno di vergogna. Non
no,
mi hai pagato, che ci possiamo fare?
Io non
ti
ho...
è mai successo?
No, non ho fatto di insolute e ho clienti storici. Cioè, nel senso, ho partner
Pagamenti in ritardo, però almeno quelli,
sì, pagamenti quel in ritardo, sì, sì. No, no, pagamenti in ritardo sì, come mi sono capitati due pagamenti in anticipo. Cioè, praticamente
così
io,
contenti che...
No, io non avevo inviato la fattura quel giorno stabilita, vabbè, no, perché okay, era domenica, okay, semplicemente per eleganza, non l'ho inviata di domenica, okay, e mi hanno pagato, mi hanno girato la contabile uguale.
Una cosa bella, dire che lavori bene.
Questo è capitato però, devo dire, ah, l'ultima per esempio l'anno scorso, okay, in, ad agosto.
Che nicchia merceologica semmai? Dire.
Allora ne abbiamo tante di nicchie.
Questo qui in particolare.
Allora questo qua era Lead Generation su noleggio auto.
Noleggio auto.
Ed è stato ad agosto, io dovevo inviare la fattura, mi ricordo il 15 agosto, non l'ho, okay, fatta semplicemente per una questione di eleganza personale.
Di domenica? Non...
No, quella non era di domenica perché il 15 agosto è... La gente va in vacanza.
Scusami, 15 agosto.
Cioè, no, questo è stato un altro. Non l'ho inviata. Automaticamente non ho detto niente. Ho aspettato il rientro in ufficio che è stato il 25 agosto.
Ok.
Però loro la fattura l'hanno pagata ugualmente. Con gli uffici chiusi.
E altra domanda che ti voglio fare, che perché io poi qui ho il taccuino di domande per, sì, fare sempre una cosa più professionale che mai. La domanda che ti volevo fare, che mi è venuta proprio adesso di getto, il bello della diretta tra virgolette, ma sarà una differita chiaramente una volta che sarà pubblicato, è: siccome tu hai tanti clienti in diverse nicchie merceologiche, sì, quindi vuol dire che tu c'hai uno storico di dati che ti dice precisamente cosa funziona nel mercato bene, cosa funziona benino, cosa va male, cosa spacca.
Abbiamo un'idea, diciamo.
Più che un'idea, assolutamente. Sì. Qual è la nicchia merceologica migliore secondo te? Poi ti dico pure le mie, per dare un po' di valore.
Migliore da che punto di vista?
Migliore dal punto di vista...
E poi per chi? Per chi vuole iniziare, per chi ha budget, per chi no.
Migliore dal punto di vista meramente del profitto, era la domanda. La domanda. Quindi avvio un e-commerce che vende... N prodotto.
A livello di servizio, no, a livello di profitto, i servizi.
Assolutamente, quelli con il margine più alto, 100% di servizi. Diciamo servizio, performance marketing, ok.
B2B.
Facendo per esempio
B2B, per
B2B, lead generation, quindi...
B2B per imprese, nel senso categoria merceologica siderurgica.
Siderurgica. Ok.
Parliamo di...
Macchinari.
Macchinari e parliamo di... commesse da 600, 700, 800 mila botte.
Ok, e l'autonoleggio per esempio come va?
Benino, perché benino. È molto variabile quello.
Variabile.
È variabile dalle offerte dei competitor, è variabile dal periodo, è variabile dall'auto.
In estate sicuramente va,
sì,
di più.
Sì, ma perché c'è un'esigenza diversa.
Certo.
Ma dipende anche dal periodo, dipende anche dal modello. Perché ce ne sono alcuni che vanno specifici su alcuni modelli per sfizio,
okay,
e magari non è più disponibile.
Cioè, quindi diciamo per esempio, sono la noleggi che ti noleggiano le 500X, le macchine da per 500 dire. Euro al mese, per oppure dire. C'è chi ti noleggia la Ferrari.
Sì, per dire.
Solo esatto. Due. E qual è il target che va di più secondo te?
Quelle, come dire, le... quelle basse, familiari basse.
Le familiari basse?
Sì.
Noleggio lungo termine?
Sì.
Familiari bassi e lungo termine,
tipo 500L, queste qua.
Ok,
quelle sono quelle più utilizzate, okay, perché comunque sono duttili, sono elastiche,
sì,
hanno
sono
più
elastiche, utili. Consumano poco,
hanno tanti vantaggi, hanno tanti vantaggi,
sì,
nel senso non vanno a rispondere non a un'esigenza specifica,
sì,
come
hanno
può
più
essere,
spazi applicativi proprio, la puoi usare per andare in montagna, la puoi usare per fare un po' di tutto.
Per esempio il rappresentante vuole una macchina di rappresentanza, quindi va a prendere una macchina di segmento alto. Quanti rappresentanti, certo, ci vogliono che vogliono una macchina di segmento alto? X. Quante persone invece ce ne vogliono che vogliono farla per un utilizzo familiare?
Certo.
Molti di più.
Certo.
Quindi tendenzialmente devi capire anche dove... Quello è già un mercato abbastanza complicato.
Complicato, dici tu?
Sì,
complicato.
Sì, no, perché ci sono tante variabili
tosto.
Dentro. Sì.
È tosto. E Lead Generation, hai detto quindi, nicchia siderurgica e in nicchia autonoleggio non di lusso, autonoleggio per le persone comuni proprio, per le persone comuni. E senti, se ti dicessi proprio nicchia e-commerce, tu cosa consiglieresti ad un ragazzo? Parti da questa nicchia qui, quale?
Quello che parte da zero? Io andrei a fare, allora io non andrei a fare sicuramente, allora non ti dico una specifica, ti dico quello che secondo me non dovresti fare.
Ok.
L'elettronica.
Batterie.
Non andare sull'elettronica di consumo, anche se c'ha un sacco di domanda. Perché non andare sull'elettronica di consumo? Perché principalmente tu non hai accordi con fornitori che ti garantiscono prodotti validi,
certo.
Alto rischio di reso,
certo.
Alto
se ordini dalla Cina alla dogana non passano le batterie più grandi di tot, merce bloccata,
vai piuttosto, evita anche l'abbigliamento nella parte iniziale, perché
le taglie,
l'abbigliamento ha tante variabili che sono le taglie, i colori, la
produzione, i tempi di produzione, costi, cose.
Vai su un materiale più mercati, più broad, vai sì. Gioielli, vai su nicchia giardinaggio, home, vai su quello, non
home fitness,
andare.
No?
Fitness, sì,
assolutamente.
Sì. Vai su quello, ma non andare su mercati, perché tendenzialmente no, si vanno a utilizzare questi tool che certo. Ti dicono la domanda. Loro vedono che l'elettronica c'ha un'elevata domanda, però
il tool non ti dice pure il contro,
capito? Certo. Non ci dice, quindi automaticamente dicono cavolo, allora vendo questo perché sta andando quello, ma attenzione perché poi ci sono delle dinamiche, delle problematiche.
Ne vendi 100, il rimborso lo vogliono 40 persone. E allora tu ci hai perso 3.000 euro.
Fai 60.
Ci hai perso 3.000 euro là sopra e dici, ma io questi soldi dove li prendo? Mo?
Fai 60. Fai 60. È un po' un problema. Non valutate solo quello, valutate come metrica non solo la domanda, ma valutate anche la sostenibilità della domanda.
Certo, perché poi cioè, ad un certo punto io ho tantissimi ragazzi pure in consulenza che qui stanno i nostri percorsi e quant'altro, noi come dici tu manco, non ce ne siamo manco preparati a queste cose, cioè io le tue risposte non le conosco e tu mi hai detto evita la tecnologia, le cose che dico io proprio dall'inizio. Ci sono ragazzi che semmai vengono già in consulenza costoro da 30-40 mila euro al mese, che comunque sembrano tanti ma sono pochi, perché si registra un margine di 6-7 mila euro, che e-commerce è niente perché sono da tassare pure, dipende sempre dove abiti, ma vabbè. E però mi dicono io questo mese ho fatto il 20%, il 30%, il 40% di rimborso, perché arrivano rotti, la batteria semmai sono con due batterie, arriva una batteria rotta oppure ti bloccano la merce, oppure
arrivano difettosi
e allora io che faccio a questi progetti e-commerce, dico ok, questo prodotto se c'hai stock vendiamo questo stock che hai, non te lo consiglio. Dedichiamoci, mi piacciono a me i prodotti beauty,
anche
prodotti beauty che semmai hanno sì le batterie ma non quelle intercambiabili, c'hanno la batteria dentro, per esempio l'epilatore laser, ok, che monta una batteria ma non è che ci vanno le pile stilo dentro, le mini stilo, ci mette la spina, è tutto con le spine oggi e quelli passano più facilmente alle dogane, e sono passi interessanti ambiti e-commerce, segnate tutto. E l'epilatore laser va forte, a forte, per esempio anche vendevamo noi in passato, lo posso dire, ma è un prodotto che va ancora. Lo dico, non è un problema perché è difficilmente reperibile, le cesoie elettriche. La cesoia sarebbe una forbice molto grande per tagliare i rami da giardino, semplicemente non quella manuale, premi, capito, e taglia. Quella lì ne abbiamo vendute l'anno scorso, penso 2-3 mila, e la vendevamo a 100 euro. 120 euro, costava però, costava tipo una... noi prendevamo una cosa buona però. Cioè, se sta scritto là sopra che io ti offro una cesoia e questa cesoia è così grande e la cesoia c'ha tre batterie, io ti mando tre batterie, un coso che ti dice grazie, la cesoia
prodotto, ma deve essere così,
deve essere così, cioè. Ma è normale, no, che se io ho il competitor che vende la cesoia che anziché due batterie manda una sola batteria
e la vende a 69,
perché poi, hai capito, io vedevo stesso prodotto, quello c'ha 69, sì, certo. È impossibile. Perché se io registro una CPA sul prodotto di 20 euro e le alzo, io le faccio bene, matematico, e tu c'hai la mia stessa CPA oppure più alta, perché sei entrato dopo, perché io ho più mercato, ho più budget, ho più questo, ho più quello, cioè vuol dire che tu vendi un prodotto che, ok, che non è quello.
Certo.
Che non è quello.
Non è conforme.
Perché io lo compro l'offerta. All'ingrosso, tu lo compri all'ingrosso. Se io ci posso guadagnare 30, tu ce ne guadagni 60, ne vendi di più.
Da noi si dice...
c'è un ma
di mezzo, capito? No, capisco benissimo, c'è anche da dire che il mercato tramite il digitale è enorme.
Ci sono opportunità ovunque,
se
sai fa
e riesci a fa,
fai.
Se non sai fa non riuscirai mai a fa.
La prima cosa è sempre formarsi,
sì, ovvio, formarsi, fallire, crescere. È proprio il percorso, è inevitabile, certo. Ma da Edison stesso, no? Quando lui inventò la lampadina, disse cavolo, Edison ha inventato la lampadina. No, Edison diceva io non ho inventato la lampadina, okay. Ho scoperto 999 modi per non far funzionare una lampadina.
è uno solo per poi
per farla funzionare, che è diverso.
È certo.
Capito? Ti fa capire,
ho sbagliato 999 volte.
Ti fa capire proprio il concetto, ti fa capire il concetto che c'è
del fallire.
Del fallire, ma cioè della strada che c'è prima del successo, che,
certo,
che
è tortuosa.
È quella che fa la differenza. Quindi che poi non è intrinseca in noi italiani, però in questo caso gli americani insegnano.
Non è intrinseca veramente, è
questa cosa gli americani insegnano.
Cioè l'italiano che fa è uno sfigato.
Sì, purtroppo sì.
È visto quello uno sfigato, sei uno sfigato. Io mi ricordo, primo prodotto, uno dei primi prodotti che provai a vendere quello. È una borraccia per i cani, che in pratica
quella...
tu fai bere... Bravo, esatto. Anziché farlo bere così che cade tutta l'acqua, cioè il coso... Feci pochissime vendite, cioè andai in perdita. Ma io quanti prodotti ho fallito? Tantissimi, c'era qualche amico mio, le borracce per i cani. I stessi oggi mi contattano, mi insegni.
Ma come fai? Come posso?
Come hai fatto?
Come posso?
Come posso? Mi aiuti? Ah, boh, comunque, su questo stendiamo un velo, ce l'hai pure tu sicuramente.
C'è stato.
Dei trattori che poi chiedono aiuto.
C'è stato ed è stata una forma di rivincita molto, molto appagante.
Certo.
Come dire,
più dei soldi sicuramente.
Come dire... Ti stavo aspettando.
Fanculo.
Fanculo, ti stavo aspettando. Però c'è anche da dire che poi là si vede il valore della persona.
Sì.
Nel senso che tu, per essere realmente meglio di loro, sorridi dentro, tantissimo, però sei più felice di abbracciarlo, sì, e dire, beh, ma ci pensi io.
Bravo.
Ma sei tu che ascolti me.
Bravo.
Proprio per una questione, perché là poi non è il fattore di aver dimostrato di aver ragione, no, perché poi là subentra il valore della persona,
le piccole vincite della vita proprio.
Però là poi subentra proprio il valore della, sì, persona, come, sì, dire, cioè, io sono diverso da te non solo perché ho dimostrato questa cosa,
certo,
ma sono meglio di te perché mo sono io ad accompagnarti,
ciò, ti aiuto,
ti aiuto, esatto, là poi subentra il valore della persona.
È una cosa bellissima che hai detto.
Quindi ci saranno sicuramente tante occasioni per chi sta cercando di riuscirci. Continuate, perseverate, non fermatevi mai e fottetevene. Quindi ci riuscirete. Se non vi arrendete, ci riuscirete sicuramente. Un'altra, sì, citazione americana.
Sì.
Tony Robbins: If you can't, you must. Se non puoi, devi.
Cioè, devi fare. Assolutamente, bellissime citazioni. Sono perle veramente che sto regalando e ti ringrazio. E senti, ti volevo chiedere, e-commerce e dropshipping,
sì,
che ne pensi?
Modello,
partiamo tutti un po' da lì.
Modello di business sicuramente vincente e modello di business sicuramente che è ancora molta 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 crescita, anche perché
non ormai... morirà mai,
cioè, no, no, ma diciamo che di fatti c'è sempre stato, okay?
Sì,
anche,
sì,
dalla,
sì,
televendita,
sì,
c'è sempre stato. Però
perché poi la televendita, spieghiamo un attimino per chi ci ascolta, dropshipping, io vendo un prodotto che non posseggo fisicamente, faccio da intermediario. Diceva lui un passo interessante, diceva Nico, dice, anche quelli che facevano le televendite vendevano prodotti, ma mica è detto che li spedivano da lì, certo, li spedisce un altro.
Certo.
Questo è il bello, no? E anche tu, mi ricordo le tue prime esperienze, hai fatto dropshipping.
Sì, sì, io ho iniziato da là, ho iniziato dal drop perché è un modello, diciamo, a bassa frizione.
Sì.
Cosa vuol dire a bassa frizione? Che per entrare sul mercato non hai bisogno di enormi capitali.
No.
Però attenzione, che questa cosa tendenzialmente magari fa passare un messaggio sbagliato. Nel senso,
certo,
non è che tu entri completamente con 0 euro. Hai bisogno del capitale, sì. Però più sono alte le competenze, meno il capitale di cui necessiti per sbagliare.
Certo.
Ok?
Certo.
Mettiamolo così.
Chiaro, meno ho competenze, invece più mi serve capitale.
Per sbagliare.
Io dico sempre, chiaramente, io dico sempre che se tu ti affidi ad un mentore bravo, si abbassa di tanto il margine d'errore.
Vabbè, ma stai pagando gli errori dell'altro.
Bravo. E questo tu acquisti proprio...
Stai pagando l'errore dell'altro, capito? Cioè,
esatto.
Tu nel momento in cui vieni in consulenza da me, bravo, o vieni in consulenza da te,
certo,
è perché... stai pagando i miei errori,
certo,
che non ti faccio fare.
Certo.
A me magari sono costati 1000 euro, a te costeranno 300, quello è.
Bravo. Capito? E poi fa fatto su scala, sul testing dei prodotti, se io ti dico non fare questo, questo e questo, e fai questo, questo e questo, ti ho fatto risparmiare 10.000 euro di, okay, buttati di advertising, altro passo interessante. Sono 10.000 euro buttati? No, potrebbe essere che la carriera ti cambia. Perché io, quando ho speso gli ultimi miei 3-4.000 euro su 10 che ne ho, io il 4.001 euro, non lo voglio spendere, cambio. Però se tu invece c'è una persona che ti indirizza e dopo i 1.000 euro tu già fai 120, per esempio, tu continui e semmai potresti creare un brand, brand che se no non creeresti perché i tuoi ardui fallimenti, pesanti fallimenti, semmai ti fanno cambiare business. Da cosa derivano quei fallimenti? Dalla non conoscenza.
Sì.
Ok? Dalla non conoscenza. Perché se me mi insegnano come si fa una cosa, io la scalo quella cosa. Faccio più cose che funzionano bene, come dicevamo prima. Ma se quella cosa nessuno me l'ha insegnata, quindi io registro un feedback negativo su quella cosa e penso che quella cosa poi sono
È
uno
una
di.
truffa. Ti dico, è una truffa.
Bravo, bravo.
È
Sono
una
uno di
truffa.
quegli scemi che online scrive il dropshipping è morto, il dropshipping è una truffa. Perché? Perché il feedback che ti ha dato il farlo è negativo, tu registri che è una truffa. Ma sei tu che non ce l'hai fatta,
Certo.
non che il business non funziona. Cioè, sono certo che se al di là di me tu ti prendi 2 settimane, non diciamo un giorno, non diciamo un euro, ti prendi 2 settimane e 1.500 euro di budget. Facendo cash flow sulla stessa carta, reinvestendo quello che poi ti arriva, tu in 2 mesi c'hai uno store da 50.000 euro 100%. Io mi gioco la vita.
Ah, fai bene.
100%.
Vai bene.
Tu prendi un prodottino che costa 30-40 euro, bassa frizione, basso costo, nicchia vincente, fai un prodottino beauty, un mercato, ti trovi pure quello che ti offre il contrassegno così, e tu fai 4
Però
euro di CPA.
c'è da dire anche che oggi, proprio prendendo tutto ciò che ha funzionato e che funziona, oggi chi è in questo mercato e lo fa da tempo e lo sa fare realmente ha un occhio differente rispetto agli altri. Cioè, io per
Certo.
selezionare magari un prodotto che vince, certo un attimo,
È
è
certo.
automatico il
È
discorso.
certo. Un ragazzo che parte da zero senza formazione non lo può pure mai trovare.
Mai trovare no, ma ne sbaglierà tanti.
Capito.
Cioè, magari noi ne sbagliamo uno su 10, quello ne
Certo.
sbaglia 9.
Il problema sai qual è? Che quello poi molla.
Ma molla perché è più facile mollare, è normale, ma è
Quello è il
uguale
problema.
anche noi abbiamo rischiato di mollare. Quante volte abbiamo rischiato di mollare?
Ma guarda, io ho esse domande introspettive che poi non ci andremo più.
Ho capito, però quante
Quante
volte
volte
abbiamo
ho
rischiato di
pensato di
mollare?
mollare? Io tante, tante.
Un sacco, è
Ma
normale.
nell'ultimo anno pure.
Ma è normale.
Mollare non, come ti voglio dire, non faccio più e-commerce, no, però mi dedico a quest'altra cosa piuttosto che a quest'altra. Questo percorso che sto facendo mi porterà a qualcosa? Lo sto facendo perché mi piace? Oppure lo sto facendo perché devo, o lo sto facendo
Perché voglio?
perché voglio, oppure perché ci ho avuto delle mancanze in passato che voglio colmare così,
Ah,
ma è un
ok, dei traumi,
qualcosa,
stiamo parlando
è
dei
dei traumi,
traumi.
ma è un qualcosa che, di cui alla fine non ho bisogno. Cioè, ci sono delle cose introspettive, no? Perché poi tutti quelli che fanno online, allora io dico sempre. La cosa che dico sempre, un pochino forte pure, è che tutti quelli che hanno successo dal punto di vista digitale, io li ho conosciuti tutti, sono persone diverse comunque. Io non voglio dire strane perché è un'accezione abbastanza negativa dire persone strane, però sono persone diverse, diverse dagli altri. 1%, 3%, 5%, non mi interessa dire queste cose. Sono persone però diverse,
Sì.
sono diverse,
Hanno
non le trovi.
quel non so che.
Hanno quel non so che, pure un pochino di strano. Sono stato a cena ultimamente con un ragazzo molto forte nicchia e-commerce. Secondo me, top 3, 4, 5 formatori in Italia e-commerce. L'ho visto, penso, ieri, insomma, in questi giorni qui. Sono persone diverse proprio. Persone un po', come devo dire, che non stanno tra la marmaglia sicuro. Non le trovi in discoteca. Non le trovi su un'isola deserta con la fidanzata, con il computer, che fanno la storia su Instagram, che hanno creato un nuovo progetto imprenditoriale, che frequentano la ragazza, un amico storico, la famiglia e girano il mondo. La maggior parte di loro sono pure un pochetto asociali.
Asociali, ma
Ho
poi
riscontrato io, Cioè ce l'ho davanti agli occhi, non faccio nomi, figurati se. Ce l'ho proprio davanti agli occhi, persone che. Persone a cui non piacciono le altre persone, io ho riscontrato. Per esempio, tu non sei così. Non sei così, per esempio. Cioè, a te non ti troviamo in discoteca o te ne sei, questo lo sappiamo. Però tu sei pure una persona socievole, comunque, no?
Perché io ho quella visione nel senso che alla fine i miei clienti o i clienti dei miei clienti sono alla fine le persone. Io più sto a contatto con le persone, più osservo le persone, più so come ragionano le persone, più sono in grado di vendere le persone. Per Non è, allora, secondo me sono delle fasi. Io posso avere la fase di isolamento, come è stato anche in passato, cool, perché ho bisogno di fare introspezione, ho bisogno di andare in full focus per sviluppare cose. Ma comunque siamo sempre esseri sociali, animali sociali, chiaro, e alla fine il business lo fanno le persone. Quindi più siamo in grado di sintetizzare, tra virgolette, prendiamolo con le pinze, sintetizzare, perché non facciamo esperimenti sugli animali, ma il sintetizzare quello che pensa, tra virgolette, la massa, il popolo, ma le persone in generale, più siamo in grado di sintetizzare ciò che pensano, come vedono le cose, più siamo in grado di parlare la loro lingua, più siamo in grado di vendere a loro. Quindi per me è molto interessante
secondo me, perché
questo il viaggiare aiuta tantissimo.
Assolutamente. Come dici tu, perché i ragazzi che avevo in mente io, per la maggiore, fanno solo e-commerce e non hanno contatti con le persone, come dici. Sì, offrono pure formazione, però una cosa è che ho l'azienda che fa un milione, una cosa è che mi prendo un neofita che parte da zero e ci metto un coach e non lo guardo nemmeno. Chi, sì, tu sei più introspettivo, perché con il marketing per aziende devo conoscere la persona per vendergli. E certo, ha senso.
Quindi makes sense.
Makes sense. Yeah.
un'altra cosa, poi adesso vorrei farti io una domanda. Secondo te, oggi, quanto incide il content sul personal brand per poi vendere?
Tutto.
Tu dici che è tutto?
Il content?
Il content.
99%. Il content per me la fa da padrona. Il content è...
Perché?
Content is king, un'altra cosa che si dice in America.
Perché?
Perché secondo me per content si intende i video, le foto che tu posti, no? Il contenuto online che tu divulghi, perché quello denota proprio il posizionamento, no? Quello di cui parlavamo prima. Okay. Se io mi posiziono in un certo modo, io voglio vendere ad un certo target piuttosto che ad un altro target. E ai fini di curare il personal brand, io come faccio a curare il mio personal brand? Allora, io dove sono? Sono online. Per vincere online, come faccio? Devo avere una comunicazione efficace. Come faccio ad avere, vedi, vado sempre a dire, come faccio ad avere una comunicazione efficace? Attraverso i video, ok? Quindi le domande sono: come faccio questi video? Dal punto di vista tecnico, compro le migliori camere. Come edito questo video? Videomaker bravo che lo edita ad hoc. Cosa dico in questo video? Denota poi il target a cui mi rivolgo. Cos'altro denota il target? Dove mi trovo?
Ok. Molto esaustivo.
Okay.
Voglio aggiungere una cosa.
Certo.
Che deve essere una chicca per tutti coloro che guardano.
Certo, questo è l'intento.
La leva.
La leva.
Attenzione, perché la leva è la cosa più importante del contenuto. Il contenuto fa il 99%, verissimo, ma la cosa che fa realmente il digitale è la leva. Che cosa vuol dire? Noi stiamo facendo questo video oggi, giorno 9, sono quasi le 6.
Certo.
Questo video verrà editato, verrà messo online.
Certo.
Fra 6 mesi... tu lo stai guardando e noi l'abbiamo fatto oggi.
Certo.
Fra un mese lo guarderanno X persone, fra 6 mesi ancora continuerà a girare.
Certo.
Poi se buon Daniele,
su YouTube è un asset proprio.
Poi se Daniele metterà delle ads, cose, comunque lo farà girare ancora di più. Però noi il lavoro lo stiamo facendo, lavoro tra virgolette, questa chiacchierata la stiamo facendo una volta.
Certo.
Però a 1000 views è una leva per 1000. A 10.000 views è una leva per 10.000. A 1 milione di views... ha una leva per 1 milione. Ora mi dovete trovare una sola cosa che vi dà la possibilità di avere questa leva. Ora immaginate di poter sfruttare questa leva sulle vendite. Vendite in termini di e-commerce, vendite in termini di clienti, vendite in termini di consulenze, vendite in termini di come lo volete. Su questo 1 milione di views, ipotetico 1 milione di views, ma secondo voi non ci sono 50 persone, parliamo di uno 0,05% di conversion rate, che magari se questo video sarà collegato, che ne so, a una finestra di conversione che venderà qualcosa, per dire, faccio l'esempio, che comprerà quel prodotto.
No.
Sì. Trovatemi un'altra dinamica nel mondo offline e online, offline nel confronto di online, che abbia questo potere, perché questo è il reale potere
dell'online.
È
perché poi altro passo interessante,
noi non abbiamo 1000 persone davanti a noi, siamo io e te in questo
però momento. ce le abbiamo. Sai la cosa interessante quale pure? Che le persone non curano YouTube, e mi sto focalizzando tanto su YouTube che dà i risultati sul lungo periodo. La cosa interessante è che metto uno short su Instagram, TikTok, ho fatto 1 milione di consulenze veramente, cioè pagato io altri per roba content e cose, perché faccio advertising, però personal brand, positioning, cose, anche io
Altro
voglio
mondo.
creare altro mondo. Non è data analyst, come abbiamo, beh, come tu ben sai. Short content, TikTok, Instagram, un minuto, more, video YouTube. YouTube è collegato a Google. Se io cerco il tuo nome su Google, perché tu sei forte su Instagram, ok? E sei molto seguito lì anche per il tuo trascorso e quant'altro. Ma se io cerco il tuo nome su YouTube, uscirà qualche articolo di giornale sicuramente, qualcosa che hai fatto in TV, pure hai fatto
In TV,
qualcosa.
sì. Ho fatto una trasmissione tipo.
Però un video tuo del genere
Non
ancora
c'è,
non
non
c'è. E
c'è, non c'è.
quindi se io domani c'è Cancelo Nico Maiolini,
Uscirà questo.
esce questo.
Certo.
Ma esce questo per sempre.
Certo.
Questo è un video iconico.
Certo, uscirà questo.
Uscirà questo sempre. Quando cerco Angelo Nico Maioli esce pod e-commerce, non mi viene il termine perché il termine no, e-commerce exposed, podcast e-commerce dove tu conosci Angelo Nico Maiolini e dove, perché no, acquisto il servizio di Angelo Nico Maiolini di performance marketing, una consulenza. Mi è piaciuto come parla, lo invito partner in questa cosa qui. Io sono contento di
Ci
questo.
possono essere tante dinamiche, certo, si possono aprire tante strade,
Capito?
certo.
Io sono contento di questo perché tu poi domani dici: io, grazie a quel video che ho fatto, sono riuscito a incassare 20.000 euro. Faccio un esempio. Allora mi consigli in giro, cresco sempre di più. Rapporto win-to-win di cui parlavamo prima, capito?
Esatto.
Questo podcast, chi viene qua lo sta capendo. Chi non viene, 99% perché non è invitato, perché mi hanno detto tutti di sì, perché io invito chi dico io e.
È il tuo.
È il mio, guarda, io non so, tu mi conosci a me, tu puoi essere, guarda, non faccio nomi di guru importanti, ma se tu non mi piaci, tu qua non vieni, perché mo sono i primi ospiti, poi quando ho 100.000 iscritti c'ho la domanda così, ma poi là, ancora di più, faccio una scrematura, perché a me dell'hype interessa poco, a me piacciono le persone che vengono, tu mi conosci. Senti, continuando con le ultime domande,
Sì.
quanto ti paga il tuo cliente più grande? E quello più piccolo, ti faccio pure questa, così parliamo di guadagni a 360 gradi. Quanto guadagni al mese? Sono le domande che
Quanto, vabbè,
piacciono alle
di
persone,
prassi,
di prassi.
ok, quanto ti paga il tuo cliente più grande? Va bene, diciamo che una parcella fatturata di commissione mensile su un singolo cliente è stata di la più alta che ho avuto, 29.000.
Per che periodo?
Un mese.
Un mese.
Un mese di performance.
Un mese di performance. 29.000 euro. Ok.
È stato un mese, aspetta, però è stato non un mese di performance, è stata una chiusura di trimestre di performance.
Ok, 3 mesi.
Esatto, tre
Quindi un
mesi.
cliente che ti ha pagato 9.000 euro al mese
Sì,
mediamente.
mediamente, cioè è
Mediamente.
stata una chiusura di trimestre, tipo a modo di sfida è stato. Se raggiungi questo obiettivo, prendi X e durava il trimestre.
Ok.
L'abbiamo
Ok. L'hai raggiunto, ti ha
ultra
pagato.
raggiunto, sì, è
Ok.
stato pagato.
Quello che ti paga di meno?
Allora, paga di meno 1.200 euro mese, 1.100 euro mese di fisso.
Qualche locale o qualcosa
È un cliente storico
storico
che, diciamo, c'è anche un valore
da
effettivo.
più tempo
Sta
ce l'hai
crescendo, sta
sta
crescendo, sta,
crescendo
con calma, ha i suoi tempi, ovviamente ha un sacco di ostacoli, però ce la mettiamo tutta. Quanto guadagno? Beh, la risposta, non voglio dare una risposta vaga,
ok
anzi darò una risposta bella
perché
precisa.
le persone ti guardano sui social
No,
mo stai a
dire.
Napoli domani stai a Londra poi stai a Praga poi giri il mondo il lifestyle banalmente la macchina, l'orologio, la cosa, le persone dicono: ma quanto guadagna Nico Maiolini?
Allora, do una risposta precisa.
Capito? Più
Allora,
o
la
meno.
risposta, no, no, più o meno, te la do proprio precisa. La risposta è che chi lavora con me guadagna molto bene.
Ok, quindi se chi guadagna con Nico guadagna
Beh, molto bene.
5.000 euro, dico una roba,
Molto
figuriamoci il CEO, no, il capo,
bene. Io
diciamo,
guadagno
un po' di più,
un po' di più di loro.
un po'
Però
più
chi
di più.
lavora con me guadagna molto bene.
E
Oggi i
certo.
miei collaboratori, chi è oggi, proprio oggi che è domenica, chi è in Costiera Amalfitana in barca, chi è sul lago di Sei in barca, però sono tutti in barca, solo io
Tutti
sono
in
qua.
barca, beh, quello poi il remote working, no? È la bellezza proprio. Tu oggi stai lavorando,
Oggi sì,
proprio. È
vabbè,
una
no, no,
sorta
no,
di.
no, no, non sto lavorando, con molto piacere sono qua,
Ti
devo
ringrazio
dire.
veramente, ti ringrazio altrettanto. Senti, e-commerce and dropshipping, mi hai detto che sei partito da lì, è un ottimo modello di business.
Sì.
Altra domanda, terminiamo un pochino con qualche domanda introspettiva perché ti ripeto che mi interessa sempre più l'uomo del professionista perché l'uomo determina i risultati del professionismo.
Certo.
Work-life balance, concetto tutto americano, bilanciamento tra vita privata e lavoro. Hai trovato un equilibrio?
No, non c'è
No.
un equilibrio, dipende da cosa stai vivendo, a cosa stai puntando in quel dato momento storico ed è molto variabile.
Non sei riuscito a trovarla ancora?
No, non dico io lavoro 4 ore, non dico io ora stacco, non è vero, perché quando stacco penso al lavoro, quando lavoro vorrei staccare. Non c'è un equilibrio proprio tra vita privata e lavoro. Tendenzialmente si è sempre al lavoro, tendenzialmente si è sempre in vita privata. Quindi vita privata è intesa come relazioni con persone o partner.
Non sei riuscito a scindere, tipo c'è una routine, a quest'ora faccio questa, è impossibile.
No, non riesco, almeno io non sono riuscito.
Nemmeno io, nemmeno io.
Sinceramente.
Senti, parlami se ti va del periodo più buio della tua vita e come ne sei uscito. Può essere di ispirazione per chi ci ascolta.
Periodo più buio della mia vita, quando, come dicevo prima, la fase di startup è andata tutta male, non sapevo cosa
Male?
fare. L'unica certezza che avevo è che io non volevo lavorare per nessuno.
Certo.
Quella è stata la mia unica certezza. Quello è stato il periodo più buio perché ero senza un euro, ma realmente, cioè, avevo zero. Mia mamma, che vive a Londra, mi mandava dei soldi per vivere.
Che non bastavano.
Bastavano per me, cioè, perché nel senso non avevo costi fissi come casa, cose,
Ah,
eccetera,
ok.
eccetera. Però per vivere come un ragazzo un ventenne, per dire i soldi della benzina, i soldi delle sigarette. Ma quello era, i
Quell'era.
soldi della pizzetta, cioè non potevi portare la ragazza a cena, non
Certo.
potevi viaggiare, non potevi partire, non
Certo.
potevi fare shopping, cioè che andare a chiedere ancora
No.
di più,
Certo.
capito? Quello è stato il periodo più buio e lì tutto è ricominciato e là devo dire grazie, oggi lo cito anche in questo podcast, a Gianluigi Ballarani.
Certo, conosco pure io. Cioè, conosco molto
Perché...
bene, chiaramente. L'ho conosciuto anche alla Blockchain Week
Sì.
2023 a Roma dal VIP, ho fatto
Lui,
diverse
io
dirette
devo
insieme.
dire un forte grazie a lui perché per me lui è stata la mia fonte di ispirazione ed è stato l'inizio del boom di questa era digitale. In
Certo.
Italia e
Cioè, Luigi è stato proprio uno dei precursori. Cioè, si può dire che il primo corso
stato
sull'e-commerce
fatto da lui.
è stato fatto da lui proprio, no?
Corso che poi io ne sono diventato docente, sì, è stato
Certo, mi
fatto nel
ricordo.
2018.
2018.
2018
In
e
e-commerce in Italia non c'era nulla.
io. No, non c'era nulla, ma perché gli devo dire grazie? Perché all'epoca lui fece un evento a Milano dove io non avevo i soldi per andare a quell'evento. All'epoca la mia ex ragazza viveva a Milano. Però lui diede la possibilità, mise in palio delle borse di studio. Io mandai un'email enorme del perché io dovevo vincere quella borsa di studio. Ho vinto la borsa di studio, sono andato là gratuitamente, grazie a lui.
Bellissimo.
E là ho fatto.
Ti è accesa la
Cioè,
lampadina.
è esploso proprio il cielo. Ho fatto i debiti per comprare il corso, ho ripagato il corso, ho lanciato i primi servizi subito. E poi là è stato
Sei diventato
un'escalation.
quello che
Là è
sei.
poi è diventato un, cioè è stata un'escalation continua perché più andavo avanti più vedevo cose e non
Certo.
c'era niente. Ancora
Non
oggi, cioè
c'era
più vado avanti,
niente.
ancora, cioè ancora meno oggi su determinate dinamiche, devo dire la verità, perché sono tutti focalizzati su ciò che gli viene detto. Tu per dire quello che dici hai dovuto vivere delle cose. Le persone
Assolutamente.
che ascoltano si focalizzeranno sulle parole che tu dici.
Certo.
Senza avere la tua esperienza, tu avrai
Certo.
sempre una visione differente di
Certo,
loro, da loro.
sempre,
Io allo stesso modo,
sempre. Certo.
oggi vedo cose che anche se le dico, gli altri non le vedono,
Eh
perché non
certo,
hanno le stesse dinamiche,
noi le
non le hanno
abbiamo
vissute.
vissute alcune cose,
Non le hanno
alcuni
vissute.
periodi storici,
Non
e-commerce
c'era.
quando tutto era arido.
Non c'era.
Allora, se io te la racconto, tu comunque non la capisci perché oggi su Instagram, su Facebook escono 3.000 persone che vendono
Ma
di
uguale, io quando vado a fare le mentorship in America, no? Nel senso io pago dei mentori in America,
tutto. Certo.
loro mi dicono delle cose, sì, io le posso prendere, cioè, dire cazzo, però che genio, che geniale questa cosa. Però in verità, cioè,
Fino a
non
quando sono nostre.
ne capisco tanto, capito? Poi mi ritrovo nel
A
tempo,
farle, a capirle
nel
veramente.
tempo però,
Nel tempo,
capito?
nel
Nel
tempo.
tempo dinamiche che magari lì
Dopo 3 anni
avevo.
dici, ah, ho capito che ti aveva detto quello.
Capito? Cioè, avevo lì la
La
presunzione di
lampadina.
dirla, capito? Di dire sì, cazzo, che figata. Però in verità non c'era.
Ok. Senti, hai rimpianti?
Sì, come tutti penso. Rimpianto di non aver spinto come un animale quando dovevo
Certo.
spingere.
Ancora
E
cosa si
farla lunga.
rimpianta? Farla lunga?
Farla lunga, nel
In che
senso
senso?
metterci tanto prima di prendere determinate decisioni. Quelli sono i miei.
Tergiversare il tuo più grande
Tergiversare,
rimpianto.
sì. Quello è stato tergiversare, ma proprio nella vita.
Nella
Ho
vita,
avuto
ok.
proprio, come dire, quell'insicurezza mi ha
Ok.
bloccato per dei periodi. Il rimpianto è stato non aver agito subito, non aver dato voce al mio istinto.
Eppure sai una cosa, proprio anche se ti conoscessi oggi per esempio per la prima volta, da un occhio esterno proprio, perché io capisco perfettamente le persone, non si direbbe. Quindi vuol dire che comunque c'è stata una grande
No,
evoluzione.
c'è stata sicuramente sì.
Non si oggi appari molto sicuro, molto
No.
estroverso, un'ottima parlantina, un'ottima pure vendita, comunque se vogliamo, che tu metti che sei stato un venditore, non si direbbe proprio che tu sei una di quelle persone che tergiversa. Oggi mi
No, è
sembri, da
stato,
occhio
l'ho
esterno,
avuto.
una persona che si butta subito, oggi ti butti subito, quello che mi trasmetti a me.
No, ma ho avuto infatti quel periodo, cioè quando mi sono reso conto, quando sono diventato consapevole di questo, ovviamente
Ne sei uscito poi? Certo.
mi sono promesso di non avere più questi down, anche se
Sono
capiteranno in altri
fisiologici.
modi, ne
Fisiologici.
capiteranno tantissimi, in altri modi, in altre
Certo.
dinamiche. Però tendenzialmente cioè i problemi che riscontri e che capisci di avere, sono quelli che deve affrontare. Ho avuto il problema di tergiversare, l'ho
Ok, mi riallaccio sempre con una citazione che sicuramente è americana, te la dico in italiano, che ce l'ho in mente in italiano: 1% quello che ti capita, 99% come reagisci.
avuto. Ok, rispondo a questa con un'altra citazione e dico che per avere quello che è all'1% devi fare quello che il
Eh
99% non
certo,
fa.
è normale. Ma queste qui sono tutte storie di vita non ordinarie comunque.
Ma se ci pensi, non c'è cosa più logica.
Eh certo,
Non c'è cosa più logica. Se tu vuoi essere e avere quello che ha l'1%, devi fare quello che il 99% non
certo.
fa.
Perché poi, altra cosa, il linguaggio puresco,
Sì.
devo dirti la verità, io pure lo
Perché
utilizzo chiaramente
vende.
perché vende,
La verità è perché
ma
vende.
sono tutte cose in cui credo. Il linguaggio puresco c'ha questa cosa che all'inizio dici: questo linguaggio mi sta sul cazzo. Io l'ho pensato all'inizio più di una volta, sono tutte verità però. Cioè sono tutte frasi vere che poi semmai io che l'ascolto oggi non gli do importanza, rilievo, l'accantono, dico sta roba non mi piace, cresco, dico però è vero, se io sono parte dell'1% è perché faccio il 99% delle cose diverse
Che gli altri non
che gli
fanno.
altri non fanno.
Faccio di
È
più.
vero,
Faccio di più.
è vero. Cioè se tu non vai a ballare in discoteca la sera e ti leggi un libro dopo 2 anni sei una persona diversa, è vera. Cioè
È vero, sì, è vero.
sono quelle banalità che banalità non sono perché sono vere, si riscontrano fattualmente nella vita reale applicata
È
proprio.
una cosa molto utile sia a livello mentale che nella vita e si rivede nel mondo dello sport. Perché chi fa sport, chi ha un buon fisico, chi ha delle ottime performance sportive, è perché si è allenato.
Certo.
Lì non c'è fuffa. Lì ti fa capire effettivamente chi spinge realmente.
Certo.
Uguale è nella vita.
Ma chi è arrivato nella vita vuol dire quello è fuffo, quello è arrivato qualcosa più degli
Arrivato.
altri ha fatto.
Esatto. È uguale al mondo
È così,
sportivo.
sì.
Se una persona ha quel fisico è perché è andato non 2 volte in palestra, non 2 volte a settimana in palestra, ma ci è andato 7 volte a settimana.
Certo.
Questo ti porta il risultato. Il risultato non è opinabile.
No,
Questo
no.
è una grandissima verità.
È come i numeri, come i numeri. Cioè, se tu fai ROAS 15. Cioè, quello è bravo, c'ha il RAS 15, mette 1 euro e escono 15, fine. Cioè, puoi
Fine.
dire quello che vuoi. Mi sta antipatico, puoi dire.
Poi, sì, ma quelle sono
Fine.
opinioni,
Opinioni.
Gli americani qua in questa cosa
Non
dicono
hanno opinioni.
opinions. That's it. Cioè, quindi automaticamente le opinioni non hanno valenza.
Certo. E senti, Nico, dove ti vedi tra 5 anni? Questa è un'altra domanda interessante.
Tra 5 non lo so, io ho progetti più nel breve termine, mi piace
Ok.
segmentarli.
Ok, perfetto.
Ok, da qui ad un anno, c'è in progetto una nuova società.
Ok, e te la rifaccio in un altro canone allora. Dove ti piacerebbe essere tra 5 anni proprio?
In Italia.
In
Perché?
Italia.
Perché in Italia? Perché per me l'Italia è casa, perché per me l'Italia è il paese più bello del mondo, perché
Ok.
l'Italia è bellezza. Ed è solo grazie alla bellezza che secondo me, cioè questa
La bellezza ispira
è più
assolutamente.
una cosa di filosofia, è più una
Certo.
cosa mia personale. È solo circondandoti di bellezza che puoi generare bellezza.
È vero, è vero, è vero,
Nell'ingegno, nei
è
progetti,
vero,
nella vita in generale.
è vero. Faccio l'ultima domanda di chiusura,
Sì.
ultima domanda introspettiva proprio. Sei felice?
Ciao per le doca. Mi sento di dire sì, sono felice io come persona perché sono soddisfatto.
Appagato.
Sono appagato di me
Ok.
e di quello che dipende da me.
Ok.
Questo fa sì che il mio grado, di soddisfazione e di appagamento
Appagamento,
è molto alto.
certo. Quindi sei felice. Va bene. Siamo in chiusura. Io ringrazio di cuore il mio carissimo amico Angelo Nicomelli.
Io ringrazio te per queste cose.
Provo una grande stima per quest'uomo, proprio dal punto di vista umano, veramente. E nulla, questo è quanto. Chi sta in quel, chi viene ospite a E-commerce Exposed è una persona che io stimo prima umanamente e poi dal punto di vista professionale. Perché se tu non mi piaci, tu non vieni al mio podcast. Seguite Angelo Nicomelli sui social. È fonte di ispirazione, è e può essere per tanti altri ragazzi. Noi ci vediamo nella prossima puntata. E-commerce Exposed episodio 2 è finito. Ciao.
Bellissima è stata,
vero?
È stato
bello, ti è piaciuto?
Mamma mia, è stato bello.